una spiegazione abbastanza appunto familiare, specificamente dentro il discorso dell'Eucaristia e Città, per quelle parti dove Don Giuseppe cita sociologi e parla in qualche maniera, fa dei riferimenti alla sociologia, per capire un po' in sé anche qualche cosa piccola, essenziale di quei riferimenti e anche a suo giudizio come mai li vuole inserire. Comunque lo ascoltiamo, io penso che si tratterà di avere una parte iniziale sua, anche un preponderante. Ora non so, Giorgio, come avrei pensato, ma noi contavamo di fare un'oretta di incontro, se poi si prolungherà un pochettino, prolungheremo. Lui ha dato la disponibilità anche a qualche tempo in più, però non staremo a sfondare, cerchiamo di tenerlo un incontro leggero. Credo che l'inizio sia proprio una sua relazione, non so, credo tre quarti d'ora, se tu pensi, Giorgio, e poi dopo qualche interazione, qualche domanda, qualche cosa come vorremmo. E quindi io partirei subito con Giorgio, che è qua, lo vedete inquadrato, forse se uno, a seconda della modalità di schermo che ha, può vedere direttamente quando inizierà a parlare. Il primo piano suo.
Sì, adesso io farò in modo che il professor Marcello sia in primo piano per tutti, in modo che anche se qualcuno prende la parola non toglie il video. Ecco.
Forse registriamo anche questo, possiamo
Sì, ho già iniziato
alcuni
la
non
registrazione.
possono e avrebbero piacere.
Ecco. La parola a Giorgio Marcello.
Buonasera, io vi ringrazio molto per questo invito. Proverò a condividere un po' di osservazioni che ho fatto sul testo che avete segnalato. E se voi siete d'accordo, per facilitare la comunicazione, io metterei in condivisione un file in PowerPoint, in modo che a mano che il discorso si sviluppa, voi possiate seguire sullo schermo i punti, ok?
Benissimo.
Allora, però mi dovrebbe attivare la possibilità di condividere lo schermo perché dice che è disabilitato.
Sì. Adesso dovremmo poterlo fare.
Ecco, perfetto, perfetto. Scusate, solo un attimo. Riuscite a vedere lo schermo?
Benissimo.
Benissimo.
Ok, allora leggendo le parti del testo che mi sono state segnalate, avrei pensato di articolare questo intervento che prenderà 40-45 minuti se ce la fate. Se non ce la fate, basta un segnale, io mi fermo. Il proposito sarebbe quello di mettere a fuoco un po' di questioni che sono quelle segnate nella diapositiva, e di fare questo in due momenti, una prima parte e poi una seconda parte. Qual è la premessa della prima parte? Voi state leggendo, se non ho capito male, il paragrafo che ha come titolo "È possibile un progetto storico cristiano?" E in questo paragrafo, Dossetti fa cenno alla storia dello sviluppo nei secoli del pensiero laico sulla società e sulla politica, e in particolare fa riferimento alle scuole sociologiche dei primi decenni dell'Ottocento fino ad oggi, e cita alcuni autori, da Comte, Stuart Mill, Weber, la scuola di Francoforte, e poi più avanti Freud e Husserl. Ecco, il lavoro che ho provato a fare è stato quello di capire in che senso Dossetti cita questi autori e queste scuole e come si collocano questi riferimenti nel ragionamento che lui sviluppa nel testo che voi state studiando. Fatta questa premessa, sulla prima parte proverei a sviluppare il primo punto. Il primo punto ha a che fare con i presupposti della stessa nascita della sociologia come scienza e mi sembra importante ricordare che la sociologia come scienza nasce in ambiente positivista separandosi programmaticamente dalla teologia. E questo però diventerà già nel corso della seconda metà dell'Ottocento e poi soprattutto agli inizi del XX secolo un punto di grossa discussione all'interno delle scuole sociologiche, ma lo vedremo nello sviluppo della riflessione di oggi. La sociologia all'inizio, le prime scuole sociologiche, partono da un presupposto che è quello che viene esplicitato nel saggio di Giorgio Prodi, Lineamenti per una sociologia degli invisibili, che Dossetti cita esplicitamente in questo testo sulla città. In questo testo che Dossetti cita, Giorgio Prodi propone una rifondazione della sociologia e a partire dalla necessità di fare in campo sociologico quello che la matematica e le scienze hanno già fatto da tempo, cioè andare oltre l'orizzonte del visibile. Ma su questo ritorneremo più avanti. La sociologia come scienza nasce intorno alla metà del XIX secolo. E cosa c'è sullo sfondo? Sullo sfondo ci sono tre grandi rivoluzioni: la rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese. Queste tre rivoluzioni sono alle spalle oppure in pieno svolgimento e hanno prodotto trasformazioni radicali sul piano sociale, sul piano politico, sul piano economico. Queste tre rivoluzioni avviano il processo di modernizzazione, ovvero la trasformazione radicale della società occidentale. Quali sono i segni di questa trasformazione radicale? L'uscita dal feudalesimo, per esempio, l'industrializzazione, l'urbanizzazione, ovvero lo spostamento di masse di popolazione dalle campagne alle città, che crescono sempre di più, fenomeni di mobilità sociale. Mobilità sociale vuol dire l'apertura della possibilità per gli uomini e per le donne di scrivere la propria biografia esistenziale e professionale. Il figlio del contadino non necessariamente era chiamato ad essere contadino. L'individualismo e insieme l'emersione di nuovi rischi sociali legati a queste trasformazioni. Ecco, tutto questo per dire che la sociologia come scienza nasce in un mondo che si sta trasformando radicalmente e che pone delle questioni. E nasce, dicevo in premessa, in ambiente positivista. Cioè nasce in un periodo in cui si ritiene che il metodo applicato nell'ambito delle scienze naturali per conoscere i fenomeni naturali potesse essere esteso anche allo studio dei fenomeni sociali. Così come le scienze spiegano i fenomeni naturali, si ritiene che le scienze sociali possano spiegare i fenomeni sociali. Dunque, la sociologia nasce in un mondo in cui tutto viene rimesso in questione, in cui i punti di riferimento, i criteri interpretativi che venivano dati per scontati, non possono più essere dati per scontati. Ora, proviamo a vedere quali sono i problemi, le questioni che le prime scuole sociologiche si trovano ad affrontare. Questioni chiave per interpretare il mutamento. La sociologia nasce in un mondo che cambia in un mondo in cui il mutamento diventa la regola. Diventa importante capire come interpretare il mutamento. E allora, alcune questioni fondamentali sono quelle indicate nella diapositiva. La questione dell'ordine sociale, il passaggio dalla comunità alla società e poi il tema del conflitto. Che cosa vuol dire affrontare il tema dell'ordine sociale? Cosa si intende con questo termine? Perché è la questione che le prime scuole sociologiche e alcuni degli autori citati nel testo di Dossetti affrontano esplicitamente. La questione dell'ordine sociale è legata ad alcune domande. Le domande sono quelle indicate nella diapositiva. Com'è possibile la società? Che cosa la tiene insieme? Che cos'è che impedisce la disgregazione della vita sociale? Questa domanda si pone perché le certezze di prima sembrano essersi sfaldate sotto i colpi delle trasformazioni in atto. Prima delle trasformazioni rivoluzionarie, l'ordine sociale appariva ancorato alla credenza nell'esistenza di una realtà trascendente, dalla quale derivavano le leggi sia della natura che quelle della società. I cambiamenti rivoluzionari, avvenuti o in atto, determinano una condizione nuova per cui si ritiene che il fondamento dell'ordine sociale non può più essere trovato nel trascendente, ma va cercato all'interno della società stessa. La sociologia come scienza nasce separandosi intenzionalmente dalla teologia. E allora, se questo all'inizio è il metodo sociologico e se questa è la domanda di partenza, come si risponde alla ricerca del fondamento dell'ordine sociale? Autori diversi danno risposte diverse. Nei secoli precedenti, Hobbes riteneva che il fondamento dell'ordine sociale, cioè la condizione che tiene insieme la vita sociale, è rappresentata dall'autorità coercitiva dello Stato. Per Adamo Smith, qualche tempo dopo, l'elemento che tiene insieme la vita sociale è rappresentato dalla mano invisibile del mercato. Le prime scuole sociologiche raccolgono questi elementi, ma vanno anche oltre. Per le prime scuole di sociologia, il passaggio dalla società tradizionale alla società moderna e determina una situazione nuova per cui la società va interpretata come un grande corpo, come un corpo organico dotato di parti differenti, ognuna individuata da una funzione differente e tra loro interdipendenti. L'ordine, per costoro, dipende dalla capacità di queste diverse parti di stabilire connessioni tra di loro. Il passaggio dalla società tradizionale alla società moderna, per questi primi sociologi, segna il passaggio da una forma di solidarietà ad un'altra, da una forma di solidarietà definita meccanica, che era la solidarietà delle società tradizionali, ad un nuovo tipo di solidarietà definita organica. Questo tipo di collante sociale, però, ha bisogno di poggiare su un terreno fatto di norme e di valori condivisi, altrimenti la coesione si perde. Il rischio più avvertito nella società moderna, che è la società cambiata per effetto dei fenomeni a cui facevo riferimento prima, il rischio più avvertito è lo sgretolamento. Un autore, non citato nel testo di Dossetti, Durkheim, parla di rischio di anomia, rischio determinato dalla perdita di riferimenti valoriali condivisi. Uno degli autori citati nel testo, che che voi state leggendo che Kant, che è uno dei padri fondatori della sociologia, è colui che per primo utilizza il termine sociologia nel suo corso di filosofia positiva intorno al 1830, e utilizza come parole chiave per descrivere il contenuto di questa nuova scienza, utilizza come parole chiave ordine e progresso. È interessante che queste due parole compaiono ancora sulla bandiera del Brasile, se ci avete fatto caso. Ordine e progresso. Per Kant, la sociologia è una specie di fisica sociale. La costruisce così lui, come una specie di fisica sociale formata di due parti. Una statica sociale che studia l'ordine, appunto, e una dinamica sociale che invece studia il cambiamento. E per Kant, che è uno dei padri fondatori della sociologia, cambiamento vuol dire progresso da uno stadio dell'umanità ad un altro. Lo stadio da cui si parte è quello che lui definisce teologico, lo stadio a cui perviene l'umanità nel suo pieno sviluppo è quello caratterizzato dalla fiducia assoluta nelle possibilità cognitive garantite dall'esercizio della ragione. Quindi vedete, la sociologia nasce separandosi intenzionalmente dalla teologia, dal riferimento al trascendente come fonte di senso e come dimensione a cui attingere per spiegare quello che accade. Un altro di cui si occupa la sociologia all'inizio, sin dall'inizio, è rappresentata da questa coppia di termini, comunità-società. La società tradizionale era una società in cui la relazione sociale prevalente era quella di comunità. La società moderna determina una crisi della comunità, una crisi dei legami comunitari. Un autore definisce il passaggio, definisce la crisi della comunità e il passaggio dalla comunità alla società come un ingresso in terra straniera. Entrare in società, scrive Tognise, è come entrare in terra straniera. Un'altra questione di cui si occupa la sociologia sin dall'inizio è quella del conflitto. Il conflitto. In una società che cambia continuamente, il conflitto diventa una delle questioni chiave per capire che cosa sta accadendo. E rispetto a questo segnalo due posizioni abbastanza divergenti. Una, quella di Marx, ben conosciuta da tutti noi, per cui il conflitto è il motore della storia. Il conflitto di classe, il conflitto tra capitale e lavoro, è quel meccanismo che determinerà la fine del sistema capitalistico e l'accesso, l'instaurazione di una società senza classi e senza conflitti. Più articolata, invece, è la posizione di Weber, un autore che Dossetti cita esplicitamente nelle pagine di Dossetti a cui ci stiamo riferendo. E ci riferiremo spesso a Weber nel corso di questa nostra conversazione, perché proprio alla luce di come Dossetti lo cita nelle pagine che state vedendo, per Weber, a differenza di Marx, il conflitto è una relazione sociale, non è una condizione patologica della società, ma è una condizione normale. E aggiunge Weber che il conflitto è quella relazione che sta alla radice della nascita delle istituzioni. Le istituzioni che regolano la vita sociale nascono proprio per regolare i conflitti. Per cui il conflitto è insieme, come dire, un fatto di stabilità e un fatto di mutamento. Ordine e mutamento. L'ordine è quella condizione garantita dal funzionamento delle istituzioni. Il conflitto, il mutamento, scusate, è quel complesso di situazioni che si verificano per trasformare le istituzioni esistenti o per dar vita a nuove istituzioni. Tutto questo per dire che, insomma, la posizione di Weber sul tema dei conflitti è più articolata rispetto a quella di Marx, che tenderebbe a ridurla all'ambito economico e tenderebbe a ridurla al conflitto tra capitale e lavoro. Un secondo grappolo di questioni legate al paragrafo di Dossetti che stiamo leggendo si lega a due figure che sono citate nel testo, Comte e Stuart Mill. Perché Dossetti li cita? E perché è importante soprattutto recuperare alcuni spunti della lezione di Stuart Mill? Intanto Comte e Stuart Mill, citati nel paragrafo di Dossetti, esprimono due concezioni politiche opposte. Per Comte, la tenuta dell'ordine sociale, le possibilità che la società stia in equilibrio, dipendono, come dicevamo, dal potere coercitivo dello Stato, per cui Comte, in ambito politico, è propugnatore di posizioni assolutistiche. Diversissima la posizione di Stuart Mill. Alcune cose che vedremo adesso di Stuart Mill sono molto interessanti perché vi ritroviamo elementi, contenuti, riferimenti anche valoriali che saranno tenuti presenti anche dai costituenti italiani nel momento in cui si ritroveranno riuniti in assemblea costituente per scrivere la carta costituzionale dopo la tragedia del totalitarismo e della guerra. E Stuart Mill è un grande filosofo che nasce in un contesto, è un inglese, a differenza di Comte che è un francese, e il suo percorso parte da posizioni utilitaristiche. Che cosa vuol dire? L'utilitarismo è quella linea di pensiero secondo cui il fondamento della morale era rappresentato dalla ricerca della felicità personale. Questo è il punto di partenza di Stuart Mill, ma già in età giovanile egli rivede questa posizione e arriva ad affermare, nel testo che avete davanti, che la felicità non può ridursi alla ricerca della felicità personale. Sono felici solamente, dice Stuart Mill, quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro felicità personale, cioè la felicità degli altri. Bellissimo, bellissimo. Si può essere felici soltanto in una dimensione di intersoggettività. Ancora più interessanti sono le cose che dice Stuart Mill sulla povertà e sulla necessità che i poveri trovino una loro soggettività. E tenete conto che quando Stuart Mill dice queste cose, nella stragrande maggioranza dei paesi europei la povertà è ancora considerata come un grave problema di ordine sociale. In alcuni stati è addirittura un reato la povertà. E allora, rispetto al tema della povertà, Stuart Mill rifiuta la teoria della dipendenza, la teoria cioè secondo cui il destino dei poveri e tutto ciò che li concerne come classe dovrebbe essere regolato nel loro interesse, ma non da loro. Quindi c'è qualcuno che deve pensare ai poveri. Non sono i poveri che devono prendere in mano la loro vita. Quindi lui rifiuta questa teoria e sostiene invece la teoria della indipendenza, secondo cui tutte le classi privilegiate e potenti si sono sempre servite del loro potere a esclusivo profitto del loro egoismo per cui il benessere del popolo deve risultare dalla giustizia e dall'autogoverno. Questo mi sembra un passaggio importante in cui noi intravediamo delle connessioni molto forti tra questo discorso e il discorso che Rossetti farà in tante occasioni sul popolo, non come fruitore delle politiche pubbliche, ma come soggetto attivo delle politiche pubbliche. E che da questo, nel ragionamento che Rossetti tante volte ha sviluppato, da questo dipende la realizzazione della democrazia sostanziale. Cioè, notiamo qui in anticipo i contenuti degli articoli 2, dell'articolo 3 della Costituzione, primo e secondo comma. Per cui il riferimento a Stuart Mill non mi sembra per niente casuale. Così come interessante il ragionamento che Stuart Mill fa sul governo rappresentativo. Egli parla di una, è a favore di una democrazia rappresentativa in cui tutti vengano rappresentati e non solamente la maggioranza. Un governo, cioè, in cui gli interessi, le opinioni, le aspirazioni della minoranza siano comunque ascoltati, con la possibilità di ottenere, per il peso della loro reputazione e per la solidità dei loro principi, un'influenza superiore alla loro forza numerica. Una democrazia in cui si incontrino l'eguaglianza, l'imparzialità, il governo di tutti per tutti. E cogliamo evidentemente dei collegamenti chiari con composizioni per cui Rossetti si batterà in assemblea costituente anche nel periodo immediatamente successivo alla vicenda costituzionale. E così come anche interessanti di Stuart Mill sono le sue riflessioni sulla libertà. Facciamo un passo in avanti e andiamo al terzo punto. Perdonate se vado a velocità supersonica, ma è per utilizzare nella maniera più proficua il tempo che abbiamo a disposizione. Il terzo grappolo di questioni ha a che fare con il superamento da parte delle prime scuole sociologiche della originaria impostazione positivista. Dicevo, la sociologia come scienza nasce in ambiente positivista, ma le premesse della cultura positivista vengono radicalmente messe in discussione già a cavallo dell'inizio del XX secolo. E su questo mi permetto di fare qualche riferimento rapido, che poi sono quelli che fa Dossetti nel testo che avete citato. Quindi Dossetti fa riferimento alle prime scuole sociologiche che nascono in ambiente positivista e poi fa riferimento a delle voci della storia del pensiero della sociologia che mettono in dubbio i fondamenti positivisti del ragionamento sociologico. Il primo tra questi è Weber. Weber, nella riflettere sui fondamenti del metodo sociologico, dice che il metodo sociologico non può essere uguale al metodo conoscitivo applicato nelle scienze naturali. Il compito della sociologia, dice Weber, non è quello di spiegare i fatti sociali. Il compito della sociologia è quello di interpretare il senso dell'agire sociale. Il sociologo non ricostruisce catene di causalità. Il sociologo centra la sua attenzione e spiega i fenomeni sociali a partire dal significato, dal senso che gli attori sociali essi stessi attribuiscono al loro agire. Un altro autore citato da Dossetti è Freud. La lezione di Freud, sapete, si colloca in un momento tragico. Alle spalle c'è la Prima Guerra Mondiale con il suo carico di lutti e di tragedie. C'è alle spalle della lezione di Freud la grave crisi economica e sociale della Germania, il fallimento della Repubblica di Weimar. Nel 1920 in Germania, come sapete, viene votata la Costituzione di Weimar, la prima Costituzione repubblicana, ma l'esperienza della Repubblica di Weimar avrà una vita brevissima. La frammentazione tra i partiti non permette la formazione di coalizioni governative stabili, per cui tra il 1920 e il 1933 si susseguono ben 18 governi. Alla fine di questo periodo, nel 1933, Hitler diventa cancelliere e di lì a poco otterrà dal Parlamento pieni poteri. La Costituzione rimane formalmente in vigore, ma viene stravolta nella sostanza e la Germania si trasforma in un regime totalitario. Ecco, questo è alle spalle di Freud. Freud interviene in una situazione in cui si verifica una crisi radicale dei fondamenti di quasi tutti gli aspetti della visione del mondo. E viene meno allora, in questo contesto nuovo, viene meno la fiducia positiva e incondizionata nell'uso della ragione e del metodo scientifico per spiegare quello che accade. Sul piano delle scienze sociali affiora in questo periodo la consapevolezza che l'essere umano non è trasparente a se stesso. I motivi e le conseguenze dell'agire di ognuno sfuggono alla presa dell'autocoscienza. Quindi Freud va oltre Weber. Per Weber il problema è capire il senso che il soggetto dà alle sue azioni. Freud dice: ma questo è impossibile. È impossibile perché l'essere umano non è trasparente a se stesso. Il cuore delle sue argomentazioni, come sapete, è rappresentato dalla descrizione dell'apparato psichico umano come qualcosa di molto più ampio della semplice coscienza. E nel conseguente riconoscimento di una fondamentale componente irrazionale nell'uomo, dell'uomo. Con Freud si fa la scoperta dell'inconscio, che è quel fondo imperscrutabile della psiche in cui affondano i traumi e i dolori rimossi e in cui hanno origine desideri e pulsioni. La ragione ha una parte nelle vicende degli uomini per Freud, ma si tratta di una parte minuscola e di statuto precario. Gli uomini sono attraversati infatti da tensioni irrazionali, affetti, paure, emozioni, passioni, e la stessa razionalità si risolve spesso in puro camuffamento di vesti razionali, di motivi e di spinte che con la ragione non hanno nulla a che fare. E per questa via Freud giunge a negare l'onnipotenza della ragione. La stessa nozione di cosa sia il soggetto, da questo momento in avanti, si trasformerà nell'idea di un campo di forze, di una pluralità di tensioni, per cui l'unità della coscienza e la certezza della conoscenza si affievoliranno. E la fiducia positivistica nella piena capacità di autocomprendersi da parte dell'uomo con Freud sarà scossa definitivamente. Sulla lezione di Freud si innesta la lezione di Husserl. E qui andiamo rapidamente. Husserl è una grande figura. Dossetti nel testo dice: la lezione di Freud e quella di Husserl sono decisive per capire quello che è accaduto lungo tutto l'arco del Novecento. E ci sono, nel testo che voi state leggendo, ci sono tanti riferimenti impliciti alla lezione di Husserl. Di questa lezione vorrei recuperare soltanto soltanto adesso un riferimento, quello al mondo della vita. Il mondo della vita. Che cos'è il mondo della vita? Husserl dice: la razionalità scientifica ha occultato il mondo della vita. Il mondo della vita è quello della vita quotidiana, quello dell'esserci insieme, dell'essere al mondo insieme. È la sfera dei bisogni, dei sentimenti, del linguaggio, delle relazioni interpersonali, della tradizione religiosa, in cui gli uomini e le donne cercano di dare un senso a quello che accade, alle esperienze che vivono. Ecco, c'è un senso dello stare assieme che è eccedente rispetto alle possibilità interpretative della ragione scientifica. E questo senso riposa ed è custodito per Husserl nei mondi della vita, che la ragione scientifica tenderebbe a negare. Quindi vedete, quello che la sociologia spinge di lato nella fase originaria rispunta fuori, riemerge, e riemerge in un contesto di grandi sconvolgimenti e di tragedie. La scuola di Francoforte è qui. Avremmo bisogno di tanto tempo per entrare nel merito di che cosa ha significato la scuola di Francoforte nel Novecento. Soltanto pochi riferimenti. È una scuola che nasce negli anni venti del secolo scorso in Germania. I principali esponenti, tra cui per esempio Adorno e Horkheimer, ma tanti altri, pensate a Fromm, sono tutti ebrei. E quindi sono tutti costretti a scappare dalla Germania nel 1933, dopo che Hitler prende il potere, per poi ritornare in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. È un lavoro, quello della scuola di Francoforte, che copre, attraversa buona parte del Novecento, fino agli anni 70. Quali sono gli elementi più significativi di questa lezione, di questa scuola? Qui ho segnato alcuni punti, noi ne guardiamo soltanto alcuni rapidamente. La teoria critica, la personalità autoritaria, l'apertura al totalmente altro. Che cos'è la teoria critica? La teoria critica, elaborata dalla scuola di Francoforte, è costituita dal tentativo di capire le contraddizioni della società capitalistica. Rifacendosi alla lezione di Marx, gli esponenti della scuola di Francoforte si chiedono come mai la rivoluzione non scoppia. Ci sarebbero tutte le condizioni per fare scoppiare la rivoluzione, ma la rivoluzione non scoppia, rimane allo stato latente. E non solo la rivoluzione non scoppia, ma cresce l'attrazione la politica assolutistica, totalitaristica meglio, per i regimi totalitari. Ecco, per cercare di venire a capo di queste contraddizioni, gli studiosi della scuola di Francoforte recuperano la lezione di Freud e si interrogano sui meccanismi psichici sottostanti a questo orientamento diffuso, sempre più diffuso. E allora da qui nascono gli studi sulla personalità autoritaria. Cos'è la personalità autoritaria? Attenzione, perché qui c'è un passaggio chiave che probabilmente ci interroga ancora adesso. Perché per gli studiosi di questa scuola, la personalità autoritaria è una personalità che per un verso è incline alla sottomissione, per altro verso è propensa a scaricare su chi è più in basso le frustrazioni che quella sottomissione comporta. Tale carattere è incline, attenzione, ad affidarsi irrazionalmente all'autorità di apparati anonimi oppure all'autorità di leader carismatici capaci di indicare di volta in volta capri espiatori sui quali scaricare la propria aggressività. Come vedete, fenomeni molto lontani da noi. In altri termini, si tratta del carattere più favorevole all'accettazione di regimi autoritari. Prodotto, questo carattere, è produttore al tempo stesso di quella società di massa in cui il capitalismo sembra trasformarsi nella sua fase matura. Gli studi sul campo, fatti dagli studiosi della scuola di Francoforte, mostrano come questa personalità si manifesta prevalentemente fra i membri delle classi inferiori, in particolare fra persone la cui condizione sociale reale è diversa da quella a cui effettivamente aspirano. E questa è avvertita come una minaccia pesantissima per la democrazia. Se pensiamo a tante forme di rancore sociale oggi diffuse nei nostri territori, ci accorgiamo che la lezione della scuola di Francoforte ancora oggi è attualissima. L'ultimo punto relativo alla lezione della scuola di Francoforte è il ritorno alla teologia. La sociologia che nasce sganciandosi programmaticamente dalla teologia recupera un legame con la teologia. Di fronte alle assurdità e alle mostruosità che emergono nella società occidentale, si fa strada nella coscienza di questi studiosi la necessità di recuperare come aggancio di senso un aggancio alla teologia come speranza, come apertura al totalmente altro. E potremmo dire è quello che Giorgio Prodi scrive in quel saggio su lineamenti di una sociologia dell'invisibile. Quel saggio è davvero una grande sintesi di come la storia del pensiero sociologico si sviluppa dalle origini fino ad oggi, con un linguaggio a volte che ci mette un po' in difficoltà, ma ecco, mi sembra che la traiettoria descritta dalla scuola di Francoforte potrebbe essere sintetizzata così, come il tentativo di aprire un varco verso nella direzione di quella che Giorgio Prodi chiama sociologia degli invisibili. Per gli esponenti della scuola di Francoforte, ritrovare un senso di fronte alle tragedie sconvolgenti della società occidentale significa coltivare la speranza nell'esistenza di un totalmente altro. Dicevo due parti di questa comunicazione. La seconda parte, vado più rapidamente per questa seconda parte, la seconda parte delle cose che avevo provato a mettere insieme, se voi avete ancora qualche minuto di pazienza, si lega ad una questione che Rossetti pone nel paragrafo a cui noi ci stiamo riferendo. E la questione è questa, dice Rossetti, sarebbe importante cercare di capire se ci sono dei nessi tra le riflessioni che i sociologi hanno fatto sulla vita sociale e sulla politica nel corso degli anni, nel corso dei decenni, nel corso dei secoli, e la tradizione cristiana. E nel porre questa domanda, Rossetti fa un riferimento esplicito a Weber. A quel Weber che parla di residui ineliminabili nella cultura occidentale rappresentati dalla tradizione cristiana. Ora, il riferimento a Weber è importantissimo. Ad esempio, nel testo L'etica protestante, lo spirito del capitalismo, Weber che cosa fa? Weber afferma che alla radice dell'economia capitalistica di mercato c'è l'etica protestante. Quindi c'è la vita cristiana, un certo modo di intendere la vita cristiana. Perché dice questo Weber? Nell'indagare le cause che hanno determinato la nascita dell'economia capitalistica, dice Weber, cause che affondano le loro radici nel Medioevo, nel fare questo Weber dice: la nascita dell'impresa capitalistica è possibile solo quando appare culturalmente plausibile una forma di agire economico orientata all'acquisizione di un profitto che non viene però immediatamente consumato, ma viene reinvestito per accrescere la produzione. Ora, il ragionamento sarebbe molto lungo e articolato, ma alla radice di tutto questo, il termine chiave per capire come l'etica protestante sia all'origine dell'economia capitalistica è il termine Beruf, che in tedesco vuol dire sia vocazione che professione. Cioè, a differenza di quello cattolico, il cristianesimo protestante mette al centro la vita nel mondo, dall'ascesi extramondana, dalla fuga mundi, all'ascesi intramondana. La vocazione alla vita cristiana si realizza pienamente negli impegni professionali da portare avanti con rigore e con metodo. Ma nello stesso tempo questa è vera ascesi, che vieta ogni indulgenza nei confronti dei piaceri del mondo. Per cui, se il successo nell'impegno professionale è segno di predilezione divina e di salvezza, scivolare nei peccati è segno di perdizione. Ecco, questa impostazione è a fondamento della nascita e dello sviluppo dell'economia capitalistica. E qui, nella diapositiva che avete davanti, c'è una citazione dell'etica protestante bellissima, ora non abbiamo il tempo di leggerla, magari poi se volete ci potete ritornare successivamente. Quindi la domanda di Dossetti è: ma c'è un nesso tra la cultura occidentale e la tradizione cristiana? Certo che c'è. La stessa nascita dell'economia capitalistica di mercato trova la sua radice in un certo modo di intendere la vita cristiana. Ma in altri scritti, come per esempio in Sociologia delle religioni, Weber va addirittura oltre. Va oltre. Cioè, per Weber, il pensiero cristiano è all'origine dello stesso processo di razionalizzazione, cioè di quel modo di intendere la vita e di interpretare quello che accade, che mette da parte le interpretazioni trascendenti e fa appello alle possibilità garantite dall'esercizio della ragione. L'inizio del processo di razionalizzazione occidentale è rappresentato dalla tendenza di alcune tradizioni religiose a formulare principi capaci di ordinare l'esistenza dei credenti in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Da questo nasce la storia del processo di razionalizzazione, che poi arriverà ad attraversare tutti gli ambiti della vita personale e sociale. Questo processo, però, che riguarda tutte che attraversa trasversalmente la storia della civiltà, in Occidente si declina in una maniera particolare. Si declina in modo da enfatizzare l'importanza della razionalità strumentale, cioè di quella razionalità orientata al controllo e al dominio della natura, e che si trasforma, nella fase di suo sviluppo più maturo, in una vera e propria gabbia d'acciaio. La descrizione della gabbia che Weber fa della gabbia d'acciaio ha dei tratti molto simili a quella descrizione che noi troviamo nella parte finale del saggio di Prodi, in quella parte in cui descrive la società infraterrena, la società demonica. Il processo di razionalizzazione, potremmo dire così, nelle sue conseguenze estreme, desertifica il mondo e desertifica le relazioni sociali, chiudendo ognuno di noi all'interno di una specie di scafandro che rende impossibile una comunicazione vera e profonda con gli altri. Se ho ancora qualche minuto, qualche riferimento rapido al paragrafo successivo. Ditemi voi, ci sarebbero ancora 5-6 minuti, però ditemi voi se ce la fate, altrimenti...
Ce la facciamo.
Ce la fate? Scusate se sono andato di fretta. Ci sarebbero state tantissime altre cose da dire, ma vediamo di non appesantire ulteriormente il discorso. Il paragrafo successivo del testo che voi state leggendo è un paragrafo straordinario. Straordinario. Dossetti sarebbe stato un sociologo straordinario se avesse deciso di fare il sociologo. Perché in poche battute sintetizza le questioni del Novecento. Le questioni del Novecento. Dice Dossetti, non c'è da compiacersi che tutti gli dèi siano morti. Il riferimento è alla crisi delle ideologie. E in questo paragrafo cita Paolo VI, e citando Paolo VI mette in evidenza il pericolo rappresentato dallo sgretolamento dei legami, un tema che poi Dossetti riprenderà altre volte, penso per esempio allo scritto in memoria di Lazzati. Lasciamo stare. Quindi il pericolo rappresentato dallo sgretolamento dei legami è quello di slittare verso un nuovo positivismo e verso l'esaltazione della tecnica, senza che la questione del suo significato sia realmente posta. Se guardiamo a quello che è accaduto negli ultimi decenni, scopriamo ancora una volta la grande capacità di leggere in profondità negli avvenimenti in corso da parte di Dossetti e la capacità di prevedere il futuro. Quello che qui Dossetti evidenzia come rischio è quello che si è puntualmente verificato nei decenni successivi. Così come un altro grande tema che viene sfiorato nel paragrafo a cui ci stiamo riferendo è quello della crisi del welfare e la crisi della governabilità. Qui c'è un riferimento implicito ad un testo di Achille Ardivò, scritto nel 1980, che ha come titolo proprio crisi di governabilità e mondi vitali. Mondi vitali. Parlavamo prima, a proposito di Husserl, i mondi della vita, la comunità come luogo di riscoperta e di rielaborazione del senso della vita, come antidoto al movimento prevalente rappresentato dallo sgretolamento dei legami. E nell'ultima parte di questo paragrafo c'è un riferimento al rischio dell'attivismo semipelagiano, che tante volte ritorna in altri scritti di Dossetti e, come sapete, è una delle questioni su cui anche Papa Francesco nei suoi scritti diverse volte è tornato. Il rischio di un attivismo semipelagiano, cioè di un attivismo per se stesso e che non si aggancia intenzionalmente alle sue radici di senso. Qualche ultima battuta su questo riferimento al saggio di Giorgio Prodi, a cui Dossetti dà una grande importanza, perché la lettera è costruita attorno a questo intermezzo in cui Dossetti fa un riferimento esplicito all'articolo di Prodi. Se lo ha messo al centro della sua comunicazione, evidentemente Dossetti attribuisce un grande valore a questo contributo. Ed è quello che lui stesso poi, che Dossetti stesso dice nel testo che stiamo leggendo. Lo cita perché esplora terreni a lui congeniali a Dossetti, ovvero la zona della giunzione limite tra la città degli umani e il regno di Dio da un lato e le potenze negative dall'altro. E questo testo di Prodi è articolato in tre capitoli, un capitolo sulla sociologia degli angeli, uno sulla sociologia degli invisibili terrestri e poi uno sulla sociologia infraterrestre. I due domini estremi non possono venire a contatto tra loro, dice Prodi. Si possono però mescolare in un terreno neutro che poi è la società umana, continuamente in balia della loro risacca. Nel regno di mezzo scriviamo la nostra sociologia con la mente che scruta da queste spiagge ciò che su altre viene decretato. In questa frase potremmo dire che c'è la sintesi di tutto quello che faticosamente, forse in maniera un po' confusa, ho tentato di fare in questi 50 minuti di conversazione. Il punto è qua. La vita umana e la vita sociale, potremmo dire così, è un grande campo di forze in cui il grano e la zizzania sono inevitabilmente mescolati. La vita sociale, ma anche la vita interiore di ognuno di noi, è un grande intreccio di grano e di zizzania, di elementi di luce e di elementi imperscrutabili. E in queste righe che sintetizzano lo sviluppo della riflessione sociologica dagli inizi fino ad oggi, come dire, si esprime anche la difficoltà di sviluppare il pensiero sociologico e anche i grandi rischi a cui questo tipo di mestiere è inevitabilmente esposto se perde di vista, tutte le volte in cui perde di vista, i suoi invalicabili limiti. Mi fermo qua per il momento.
Grazie.
Grazie mille. Ritorniamo, eccoci.
Ecco.
Mi chiedo scusa se l'ho fatta troppo lunga.
No, credo che tu abbia fatto una gran corsa. Comunque, forse siamo rimasti ugualmente senza parola come anche quando si leggeva il testo di Don Giuseppe, però credo che a dire e a riprendere un po' il filo alcuni
Michael.
Anni forse li abbiamo
gira Michael
e ora non so se qualcuno ha qualche cosa da dire subito, io lascerei lo spazio a chi volesse intervenire e sì, a chiedere sì, non tanto a fare delle altre lezioni, soprattutto utilizzarti ancora per magari qualche spiegazione in più o su qualche parte.
Vediamo un po' di più.
Faccio subito una domandina. Sono Luca.
Ciao Luca.
Montesole.
Ciao.
Perché, grazie, ciao carissimo.
Spero di aver interpretato bene le tue indicazioni, Luca.
Cioè, non erano mie, erano della comunità, della commissione che ha preparato le cose. Io ho solo fatto lo scribano, lo scribacchino. Dunque, mi sembra di essere riuscito
a capire un po' quello che hai detto passo dopo passo, ma faccio fatica a cogliere la connessione, sempre nel paragrafo che stiamo leggendo, con queste righe che adesso rileggo, e sempre col desiderio di capire il filo logico del perché Dossetti ha fatto questo percorso e vuole poi arrivare a dire le cose che dice alla fine del paragrafo. Leggo le righe. Ma se questo è vero, se questo è vero, è pur necessario soggiungere, a mio avviso, che può essere vero tanto più quanto la comunità dei credenti, in quanto tale, si attiene e si atterrà sempre di più al puro dato biblico, non spostandolo, o spostandolo sempre meno, a qualche cosa, non sposandolo, o sposandolo sempre meno a qualcosa di origine diversa. Occorre che essa, perseguendo sempre più genuinamente il suo fine proprio con i suoi mezzi propri, lasci eventualmente ai singoli cristiani e a gruppi di essi di muoversi dentro il gran mare della storia, in base a un certo progetto di società. Occorre però che siano adempiute, molto più di quanto non sia stato finora, tre condizioni ben precise, e queste sono già più chiare. Allora, io vorrei essere aiutato a capire come Don Giuseppe, che assume questo percorso che ha fatto citando dei nomi e che tu ci hai illustrato, ci aggiunge qualcosa rispetto al dato biblico, sentendone una continuità. Io questo passaggio faccio ancora fatica a capirlo. Non so se la mia domanda è chiara o se è essa stessa confusa.
No, la tua domanda è chiarissima. Guarda, io il nesso lo vedo in questo. Provo ad esplicitare un po' il ragionamento sottostante che mi sembra di intravedere nel testo. Dossetti immediatamente prima si chiede: ma c'è un nesso tra la produzione di pensiero laico sulla vita sociale e politica e la vita cristiana? C'è un nesso oppure no? E cita Weber. E Weber aiuta a renderci conto del fatto che questo nesso c'è. Questo nesso c'è. Addirittura Weber ci aiuta a prendere coscienza del fatto che la religione non è una pura sovrastruttura ideologica. La religione non è, come dire, una conseguenza della struttura economica. È il contrario. La storia dell'Occidente dimostra che alla radice della stessa economia capitalistica di mercato c'è un certo modo di intendere la vita cristiana. C'è quella che Weber chiama ascesi inframondana. C'è un atteggiamento religioso. Che cosa succede però? Che se noi seguiamo questa traiettoria lungo tutto il suo svolgimento, ci accorgiamo che ciò che nasce da premesse di senso religioso si perverte. La razionalità che nasce in ambiente religioso diventa gabbia d'acciaio, che è come dire che quando la vita cristiana si mescola con le cose del mondo, rischia inevitabilmente di perdere il contatto con le sue radici di senso. Le radici di senso della vita cristiana vanno continuamente ritrovate, riscoperte e ridette. Questo mi pare il punto di aggancio delle righe che dicevi tu con le righe che precedono. Questo riferimento di senso non può essere mai dato per scontato, va continuamente recuperato e narrato. E che per i cristiani questo poi esistenzialmente che cosa vuol dire? Vuol dire centrarsi nell'ascolto della parola, mettere la parola al centro. Perché soltanto se noi mettiamo la parola al centro ritroviamo continuamente l'aggancio con le radici di senso dell'esperienza cristiana. Questo è il punto. E un altro punto importante è il riferimento ai mondi della vita. Il riferimento ai mondi della vita è importante perché ci aiuta a prendere coscienza del fatto che questa cosa noi non la possiamo fare da soli. La dobbiamo fare insieme. È possibile solo insieme recuperare ogni volta intenzionalmente ciò che è alla radice dell'esperienza cristiana. Non lo so se sono riuscito a risponderti. Io il filo lo ricostruisco così.
Io adesso capisco un po' di più, sì, grazie. Non so altro. Ma...
Posso fare una domanda?
Vai Sandro.
Vai Sandro.
Parla Sandro, parla.
Sì, sto parlando. Come la mia domanda è questa: come interpretare il fatto che Don Giuseppe, di tutti questi autori che cita, non cita nessuno rappresentante, mi pare, se non mi sbaglio, del personalismo francese, in particolare Maritain, non cita Mounier? Può esserci una presa di distanza anche da questo pensiero che Don Giuseppe non cita?
Guarda, io ho fatto a me stesso la stessa domanda. In realtà un riferimento alla lezione di Maritain è nelle pagine precedenti. Nelle pagine precedenti, lì dove lui si interroga su come sono falliti i tentativi di mescolare il dato biblico con pensiero di altra origine, e lì dove fa riferimento al fallimento della neoscolastica, voi avete già letto questa parte, ma lì sullo sfondo c'è Umanesimo integrale di Maritain.
C'è un critico.
Com'è?
E prende una posizione critica. Quindi.
Sì, 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 sì.
Quindi questa è una conferma di una posizione critica. La seconda parte è una...
Sì, sì. Sì, sì, ma è un riferimento critico, sì, ma è evidente che lui è in dialogo con quella tradizione di pensiero. No.
Ah, certo.
Lì, per esempio, quando l'idea di fondo che è tutto ciò che si sviluppa dall'illuminismo in poi sia patrimonio cristiano dissacrato, ma questa cosa viene da Maritain.
Certo.
Ma è anche questo riferimento che lui fa nel testo che abbiamo letto ai residui ineliminabili nella cultura occidentale di tradizione cristiana. Mi pare che anche questo venga dalla lezione di Maritain.
Grazie, sì, sì.
Grazie a voi. Comunque siete persone coraggiosissime, cioè di domenica alle 3:30.
Come si fa? C'è scritto questo.
Posso?
Tu non mi senti quando sono?
Gigi, ero di là in bagno con lei in mano.
Ci hanno obbligato.
Luca.
Se posso, così, riguardando questo paragrafo riportato in particolare a pagina 35, intanto ringrazio Giorgio Marcello per questa splendida carrellata che ha fatto, o galoppata, visto il tempo ristretto, sul pensiero sociologico. Mi pare di cogliere però che le citazioni di questi autori, che sono tutti autori non proprio vicini al pensiero cristiano, rispetto ad altri, in particolare Maritain, Mounier, Piquet o altri che si sono occupati comunque di tematiche legate alla città in senso lato. E tutti questi autori, dice qui, sarebbe più interessante ancora vedere come in tutto questo sviluppo della storia del pensiero laico, proprio lo dice pensiero laico degli ultimi 400 anni, si sia posto in evidenza l'influsso del cristianesimo. Quindi, in sostanza, a me pare che Don Giuseppe dia per scontato che il cristianesimo abbia influenzato il pensiero laico di questi autori che lui cita. E mi pare dalla sintesi che abbiamo appreso oggi sia tutt'altro che falsa questo presupposto, ma si interroghi o ponga la domanda di verificare come è avvenuto questo influsso, che poi viene suggellato dalla citazione di Max Weber che fa alla fine di questo passaggio. Per cui mi pare nel pensiero di Don Giuseppe che ci sia sia dato per superato questo aspetto che ci sia l'influsso. È da capire come è stato influenzato, e lui fa una sua tesi che dice che sviluppa nelle righe successive. Volevo chiedere però che mi è risultato un po' difficile da cogliere. Ad un certo punto è stato citato, adesso mi sfugge, non l'ho appuntato, uno dei sociologi che avrebbe influenzato in qualche modo la formazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che detta il principio di uguaglianza. A me sembrerebbe difficile, ecco, se posto in quei termini, perché quello che viene affermato nell'articolo 3 è che vi è la persona singola, a differenza di una dimensione relazionale che invece mi sembra negli autori citati sia rilevante. Qui tutta la Costituzione, non solo l'articolo 3, ma tutto l'impianto della nostra Costituzione è un impianto dove è il singolo che ha i diritti di relazionarsi, che ha il diritto di essere trattato in modo uguale a tutti quanti gli altri. E quindi forse mi è sfuggito qualcosa, ecco, magari se su questo due parole in più possono essere fatte per permettermi di comprendere meglio. Grazie.
Il collegamento tra le cose che scrive Stuart Mill, si chiama Stuart Mill l'autore citato, che è uno di quelli che cita Dossetti nel paragrafo che abbiamo letto. Vi racconto come ho ragionato io. Mi sono chiesto, innanzitutto, ho chiesto a me stesso come mai tra i tanti studiosi che Dossetti avrebbe potuto citare come padri della sociologia, cita Stuart Mill e non cita per esempio Durkheim, no, e non cita Tomis, non cita Simmel, cita Stuart Mill. Perché? E allora mi sono andato a riprendere un po' di testi di Stuart Mill, no? E tra le cose che ho trovato ci sono alcuni brani che sono quelli che poi mi sono permesso di sottoporre alla vostra attenzione. E tra i tanti che mi sono capitati tra le mani, che ho guardato nei giorni passati, c'era questo riferito ai poveri, questo discorso sui poveri, in cui mi è sembrato di cogliere delle affinità con il ragionamento che poi farà il legislatore costituzionale quando scriverà l'articolo 3, primo e secondo comma. Qual è il nesso? Stuart Mill dice: va superata la teoria secondo cui dei poveri si devono occupare gli altri. Stuart Mill dice: no, non va bene. I poveri si liberano se diventano soggetti della loro liberazione. E allora questa cosa qui mi sembrava che potesse avere un qualche collegamento con quel passaggio dell'articolo 3 dove si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza, impediscono la piena partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale. Ecco, sul tema della soggettività dei poveri, questo tema della soggettività mi è sembrato molto interessante, mi è sembrata una delle questioni su cui, mi sembra che sia stata una delle questioni su cui Dossetti ha molto riflettuto e anche molto ha insegnato, ecco. Ma il collegamento è probabilmente un po' abusivo, perché è un link che ho costruito io, cercando di rispondere alla domanda come mai Dossetti abbia citato proprio lui. Avrebbe potuto citarne tanti altri, ma mette insieme a Comte, mette Stuart Mill, come mai?
No, sotto questo aspetto mi è decisamente più chiaro l'aspetto. C'era l'altra parte della citazione di Stuart Mill dove non è proporzionale al peso. Allora, se lo si mette da questo punto di vista, a me sembrerebbe anche un aspetto che presenta ambiti pericolosi, perché se lo faccio che non è in base al peso che hanno le persone, diventa chi è che stabilisce questo peso? Però andiamo su altri aspetti, quindi ci sarà molto più questa sfumatura rispetto a quella che hai precisato adesso.
Hai ragione, ma lì io credo è che purtroppo questo è il rischio della velocità.
Certo.
Ma lì il ragionamento di Stuart Mill, per come io l'ho capito, come difendersi dal rischio di una tirannia della maggioranza. Questo è il punto. Il punto è quali sono i dispositivi istituzionali che possano difenderci dalla tirannia della maggioranza. Ma anche questo, voi sapete, è stato uno dei temi importanti dell'Assemblea Costituente e che poi è stato affrontato in Assemblea Costituente con la teoria dei pesi e dei contrappesi, no? Come si fa ad evitare che la minoranza sia schiacciata e che essa possa avere comunque voce anche negli organismi di rappresentanza politica? E allora, da questo punto di vista, la nostra Costituzione rappresenta una costruzione molto molto raffinata, poggiata sul principio dei pesi e dei contrappesi, per cui questi principi dovrebbero evitare da un lato la dittatura della maggioranza, avrebbero dovuto evitare da un lato la dittatura della maggioranza e dall'altro la possibilità di schiacciare la minoranza, mi pare, più o meno.
Vogliamo chiudere alle 5, abbiamo forse ancora un intervento, magari di chi può avere più difficoltà. O...
Gigi.
Gigi cosa? Sono io Gigi. Però mi sentono o no? Mi sentite?
Ti sentiamo.
Sì, sentiamo.
Faccio una domanda un po' strana sul presente, professore. Insomma, l'intermezzo ultimo che lei ha commentato davvero molto bene, perché è veramente messo al centro, sembra indicare, o meglio indica, da parte di Don Giuseppe una volontà di superare l'approccio scientista positivo che, come lei ha spiegato benissimo, sta alla genesi della sociologia. Una domanda sul presente, in base alla sua sensibilità. Quello che è avvenuto sembra avere messo in discussione radicalmente lo scientismo, no? Davanti alla sconfitta dell'Homo sapiens, davanti a un vermiciattolo. Può portare, a suo avviso, secondo la sua sensibilità, a una riflessione seria in ambito accademico, sociologico, o può essere una fonte rinnovata di un approccio nichilista all'uomo, diciamo così, può di fatto generare o contribuire a generare di fatto una, sì, sostanzialmente il dissolversi in ambito antropologico e sociologico del modo stesso di concepire l'uomo.
Guardi, su questo io non sono molto ottimista, non credo che la pandemia da questo punto di vista Non lo so, cioè la mia impressione, ma rispondo così di getto senza pensarci troppo sopra, la mia impressione è che prima della pandemia noi eravamo un po' come bipedi terrestri che stanno sulla superficie della Terra, eravamo un po' come l'orchestra del Titanic che suona il valzer mentre la nave sta affondando, no? Questo prima del coronavirus. Stiamo passando attraverso questo tsunami, non mi pare che le cose siano cambiate di molto. Mi sembra che continuiamo ad essere come l'orchestra che suona il valzer sul ponte della nave mentre la nave affonda, e invece ci sarebbe bisogno di uno scatto, ci sarebbe bisogno di riflettere insieme sulle disuguaglianze sempre più gravi che attraversano il pianeta, riflettere sul problema della distruzione degli ecosistemi. Quello che è accaduto e che ci ha toccato da vicino e che ci ha costretto a riflettere sulla insensatezza di un modello complessivo di sviluppo, che è quello in cui noi siamo al tempo stesso protagonisti e vittime. Mi pare che ciò di cui ci sarebbe bisogno adesso non c'è. C'è Papa Francesco, ma siamo molto in ritardo a livello di coscienza collettiva, ecco. E la sociologia arranca, la sociologia dice poco, non dice quasi niente, insomma.
Grazie.
Scusate per la botta di ottimismo, ma insomma a me sembra che se c'è una speranza in questa fase, la speranza è quella di cui parla Dossetti. La speranza, la vera speranza, è quella di ritrovare insieme una radice di senso. E la radice di senso non può non venire che da un radicamento intenzionale nell'ascolto umile, ma risoluto, della parola di Dio. Noi siamo su una terrazza apocalittica, oggi, e il vantaggio di quello che stiamo vivendo è rappresentato dal fatto che queste cose ora si dispongono davanti a noi con una chiarezza sconvolgente. O facciamo così, oppure può anche darsi che finiamo come specie umana. È un'eventualità da non trascurare, no? Quella che noi scompariamo dalla faccia della Terra, perché la Terra rimane.
Mi sa che ci conviene chiudere. A me pare di questa cosa che hai anche detto prima, anche ricordato adesso, per il recupero di senso, cioè sia quello che sta dietro appunto anche alla limitazione del progetto cristiano, cioè l'impegno del singolo, di gruppi, ma non della comunità credente come tale. Non basterebbe per un stare attaccati al senso cristiano l'essere membro di un'istituzione, della Chiesa, avere un mandato, cioè c'è bisogno di un rapporto diretto con la parola di Dio, con l'esperienza, per continuamente fare questo, insomma, questa cosa su cui tu hai insistito sia molto, molto netta lì da Don Giuseppe. Io penso che adesso dobbiamo fermarci, anche perché non è stato lo stesso semplice e leggero, e quindi penso che vada bene anche chiudere dentro i tempi. Ti ringraziamo moltissimo.
Io vi chiedo scusa per la, se è stato un po' complicato.
È l'argomento complesso. No, tu sei stato chiarissimo e anche hai fatto una gran corsa. No, penso che abbiamo iniziato a capire di più perché quei nomi entrano dentro questo discorso, perché prima era una specie di grande punto interrogativo. Va bene, grazie a tutti allora.
Grazie
bello Giorgio. Ciao Giorgio.
Grazie.
Grazie professore.
Buona serata a tutti.